capitoli 34, mostrami il tuo volto. E Dio gli risponde: nessuno può vedere il mio volto e rimanere in me. Mi vedrai
paura che si contraddurre, sia come dietro sia come dopo, che è stata interpretata quindi come vedere la schiena di Dio, che è un'anticipazione dell'Olam Abba, cioè della vita futura, o come vedere quello che da quel momento in poi Dio farà, dopo, dietro o dopo. Ecco, volevo ricordare questo capitolo 33-34 perché è molto importante, cioè Mosè, che è il massimo interlocutore di Dio. Tuttavia, avevo già citato prima il fatto che Dio gli ha detto: tu vedrai ma non ci entrerai, e adesso Dio gli dice: nessuno può vedere il mio volto e rimanere vivo, tu mi vedrai di dietro. Se posso usare un'espressione un po' osé, Dio con Mosè e anche in altri casi non è stato molto gentile. Ma perché? Ma perché Dio aveva una tale confidenza e fiducia in Mosè che si permetteva con lui quello che si fa tra amici. Volevo solo segnalare questo: mi vedrai dopo o dietro.
La domanda che è stata fatta su come mai da Elia si parla di un sottile silenzio e invece, a proposito, tanto per ripetere esattamente un'immagine, durante la teofania sinaitica c'è il fuoco, là c'era il fuoco, qua da Elia non c'è più. E in realtà una delle possibili risposte è stata data dalla stessa persona che ha fatto la domanda poco fa, il che è molto bello perché significa che la lettura di questi brani stimola la capacità anche di cercare risposte alle proprie domande. Questo è molto bello e mi compiaccio molto perché vuol dire che serve leggerle e capirle. Però io vorrei aggiungere qualche cosa. Vorrei aggiungere, sempre sulla scia di quello che lei ha detto prima, noi conosciamo molti aspetti della divinità e della sua manifestazione. Domanda: significa questo che noi conosciamo Dio? No, evidentemente. Quindi già questo è il primo elemento da introdurre. Perché ci sono delle situazioni nelle quali si pongono dei problemi pagani e idolatrici. Io mi sono aperto qua adesso un brano di Ezechiele. Vorrei richiamare la vostra attenzione a questo per capire. Un brano di Ezechiele, Ezechiele capitolo 29, verso 3, sì. Ecco, giungo da te, Faraone, re d'Egitto, il grande coccodrillo che sta in agguato in mezzo ai suoi fiumi, il quale mi aveva detto: è mio il Nilo e io mi sono creato. Allora, questa frase è eccezionale per capire cosa vuol dire, e metto virgolette, la mia conoscenza di Dio, fra virgolette naturalmente. Noi abbiamo a che fare con un faraone che non è un'invenzione della Bibbia, che si riteneva divino, si faceva ritenere divino, e quindi sosteneva che il fiume che bagnava l'Egitto, che dava da vivere all'Egitto, era suo. L'ho già detto prima, del re che si sente identico a tutto questo. Però questo è qua, sarebbe poco, ma c'è qualcosa di più. E io mi sono creato, e io mi sono creato. E allora qua si pongono domande diverse. Qua si sposta il termine. È possibile una cosa del genere? Creato vuol dire creato da nulla, qualcosa di reale, concreto, palpabile, visibile, odorabile, eccetera, che non c'era in nessun modo, in nessun sistema di coordinate, non si poteva trovare, adesso c'è. Come mai? Chi l'ha messo in essere? Allora, il faraone è consapevole di questa problematica. Perché se non fosse consapevole di questa problematica non adopererebbe questo linguaggio. Se lui fosse consapevole del fatto di raccontare una balla o no, io non lo so, lei non lo sa, noi non lo sappiamo. Anche se io fossi vissuto ai tempi del faraone, non entravo, non leggevo il suo pensiero, non entravo nella sua mente, quindi non posso dire niente. Però resta il problema di fronte al faraone del creatore, un grosso problema, che va sviluppato in termini quanti, quelli che volete voi. Può andare sviluppato in termini filosofici, in termini di credenza pura, in termini di magia, in tanti modi può essere affrontato, non in un modo solo. Benissimo, diamoci il tempo, riflettiamo, cerchiamo di capire cosa vuol dire creare, perché non è tanto semplice, sembra una banalità, ma non è tanto semplice. Ma una volta che arrivassimo a capire cosa vuol dire, ci sarebbe ancora da fare un salto per dire: è proprio il faraone, può essere questo? Allora i casi sono due. O non abbiamo, se diciamo di sì, non abbiamo capito cosa vuol dire creare. Se diciamo di no, dobbiamo dire perché no. E non è un problema da quattro soldi, eh? Però, indubbiamente, i contesti vari nei quali si muove la narrazione biblica ci sollevano degli interrogativi che dobbiamo abituarci, anche se questo è penoso. Degli interrogativi che non sempre siamo in grado di risolvere, anzi molte volte non siamo in grado di risolvere. E allora la domanda che io pongo a me e agli altri se leggono la Bibbia insieme con me: è obbligatorio, è logicamente necessario, è inevitabile che io possa giustificare tutti i problemi che mi pone sul tappeto la lettura della Bibbia? O è importante molto di più farmi capire, cerco di formularlo bene, farmi capire quali sono questi problemi che a me lasciano senza risposta, perché devo sapere quali sono questi problemi, perché sono problemi vitali. Ora, in più di un posto, in più di un contesto, la Bibbia pone problemi e non li risolve. Resta il punto interrogativo: siamo capaci di risolverli noi o no? Cioè, ce li pone perché noi cerchiamo di risolverli? Poco fa Paolo ha detto una cosa importantissima. La risposta così frequente da Barachel ha un significato preciso, che se noi crediamo per i problemi più complessi, più difficili, che ci sia la risposta unica e sicura, è meglio che chiudiamo la Bibbia e leggiamo Biancaneve e Sedenari. Ma se leggiamo la Bibbia dobbiamo prepararci, può essere drammatico, ma è così, e può essere drammatico, perché il povero faraone si credeva un Dio, io non mi credo un Dio, Paolo non si crede un Dio, no? Non siamo, il faraone era molto più potente di noi due messi insieme, però era fuori della logica e della possibilità di una risposta, tant'è vero che nessuno, c'è qualcuno di voi che sapeva che il faraone aveva detto questo secondo la Bibbia? Io l'ho trovato nella Bibbia.
Mi sono creato da solo.
Allora, restiamo così, sappiamo dire ma, lascialo parlare, tanto c'è, no, ma non dargli tanta retta. Però evidentemente il problema di questo verbo creare è un problema che crea un grosso disagio e una grossa problematica alla quale non sappiamo ancora rispondere. È bene che sia così. Non possiamo essere onniscienti. Non dobbiamo aspirare a essere onniscienti. Perché se aspiriamo a essere onniscienti, signori miei, viviamo fuori anche della cultura. Ma avete pazienza. La prima volta che io ho sentito parlare del principio di indeterminazione di Heisenberg, ci sono rimasto male. Ma è possibile che non sia, che non si riesca a trovare un metodo per poter individuare contemporaneamente la velocità e la posizione di una particella? Ma com'è possibile? È così semplice. Io questo bicchiere so dov'è e se si muove, ma com'è possibile? Ci resto male. Però trovare, oggi nessun fisico e nessun filosofo metterebbe in dubbio che va bene per il bicchiere, non va bene per la particella subnucleare. Come mai due logiche diverse? Noi viviamo in mezzo a problemi di questo genere, che non sono in questo momento risolvibili psicologicamente. Dico, va bene, mi va benissimo la parte teorica, non è quello il problema. Ma ammettete che psicologicamente io che dica che esiste una realtà della quale non posso misurare contemporaneamente la posizione e la velocità mi fa sentire a mio disagio. È tanto disagio che vi ricordate che Einstein aveva detto qualcosa di molto più pacato a questo proposito e non era un primo scolaretto che passava per la strada. Allora, ci sono problemi che devono, possono e quindi devono essere formulati sapendo che non possiamo, almeno noi, non so, dico se c'è qualche genio incompreso che avranno quelli un giorno o l'altro, non so, dare una risposta. Qual era il contesto del Monte Sinai dell'epoca dell'Esodo e del Monte Sinai dell'epoca di Elia? La prima risposta, molto semplice, era che ai tempi di Elia il Monte Sinai della rivelazione c'era già stato. E quella di Elia non è una seconda rivelazione. Quella di Elia è un'esperienza di Elia, del profeta, in un periodo in cui è già stato accettato il patto della rivelazione. Se è troppo poco, ditemi voi, non credo che sia tanto poco una cosa del genere. Allora, la rivelazione è un episodio unico. Dobbiamo, questo è una specie di affermazione assiomatica, se volete, ma non si può fare a meno di dirla. Tant'è vero che non ci sono altre rivelazioni. E quella di Elia non è una rivelazione. Quella di Elia è colui che si è già rivelato, oggi ti comanda di fare A, B, C. Il contesto è totalmente diverso. Questo è il massimo che si può dire. È una spiegazione completa, no? C'è una spiegazione completa? Non lo so, io non la conosco.
Teiku.
Non lo so, può darsi di sì.
Teiku.
Come?
Teiku.
Teiku. Aspettiamo Elia, ci racconterà lui cos'era da quell'esperienza. Ecco, voglio dire, questo non è relativismo. Questo è rispetto per qualcosa che è molto più grande di me e che io non posso fare mia e parlare a nome suo decidendo io cosa voleva dirmi. Devo sentirlo e cercare di sentirlo. Ma in questo momento la lettura della Bibbia, se mi pone il problema, se mi stimola a pormi il problema, ha già fatto quello che doveva fare.
Malachia ve lo leggo.
Io non scema da dove allora.
Tenete a mente la legge del mio servo Mosè, al quale ordinai sull'Oreb statuti e norme per tutto Israele. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, perché converta il cuore dei padri verso i figli, il cuore dei figli verso i padri, così che io venendo non colpisca il paese con lo sterminio. Questo è il finale di Malachia. Cioè qui, poi Amos avrà delle cose più importanti su questo testo. Io penso solo questo, che Dio manda si propone di mandare il profeta Elia per non essere poi costretto a fare il Dio castigamatti, cioè invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, cioè la resa dei conti, e perché così Elia farà convertire il cuore dei padri verso i figli e viceversa, così che io venendo non colpisca il paese con lo sterminio. Qui è molto singolare questo testo, perché tutto sommato Dio chiede aiuto a Elia per non essere un Dio sterminatore. Chiede aiuto a Elia che gli renda possibile evitare il giorno grande e terribile del Signore. Perché se non avviene questo, Dio è, se così si può dire, obbligato a colpire il paese con lo sterminio. Questi versetti sono veramente tra quelli più intriganti e onnicontenenti di tutta la Bibbia, di tutta la Bibbia.
Io farò dei richiami linguistici, se mi permettete, sia per l'uno che per l'altro, perché uno era Malachia, l'altra domanda riguardava
il silenzio leggero.
Purtroppo l'ebraico è una lingua che ha attraversato periodi diversi con una semantica che non è sempre la stessa, e quindi stiamo attenti a non dargli, dopo porterò un esempio sul Norah. Allora, col non è necessariamente voce, ma col è anche suono. Attenzione, perché non possiamo decidere che vuol dire voce e soltanto voce. No, tant'è vero che nella teofania del Monte Sinai c'è scritto come verbo un altro molto preciso, vegli da ver, e parlò. Scusate, non ha detto che emise una voce, ha detto vegli da ver, vuol dire che ha articolato un pensiero attraverso le parole. Questo può essere recepito in maniera molto diversa, perché io posso articolare oggi un pensiero attraverso le parole stampate, scritte, sintetizzate, 100.000 modi, proiettate su uno schermo, 100.000 modi, vai da ver, vuol dire esattamente usare le parole da var, articolate in un certo modo per esprimere un certo pensiero e per farlo capire a chi lo riceve. Col può significare tutto quello che si vuole, che è, se volete che lo mettiamo in termini fisici, che è vibrazione delle onde sonore.
Scusa, quindi, se ti interrompo un istante, Tenete presente che ci sono due parole che suonano col, una è con la Q e l'altra è sì. con la K.
Sì.
Con la K vuol dire tutto, ogni, e col è quella di cui parlavo.
Allora, detto questo, col de mamà da K, stiamo attenti, perché il da K, il sottile, non è la voce. Col è maschile. E sarebbe, se fosse l'aggettivo di col, sarebbe col de mamà domen. De mamà da K vuol dire che è il silenzio sottile, non la voce sottile. Questo non è inventato da me adesso, è la lettura automatica di una lingua che si scrive e si esprime in questa maniera. Allora, un silenzio sottile ha un altro significato. Non è la voce tonante che diventa sottile, è il silenzio che è sottile, che evidentemente è un'espressione figurativa, perché mentre la voce può essere sottile, il silenzio sottile è un'immagine che ci richiama a qualche altra cosa, che va letta in questi termini. Non fate sviluppare il pensiero che può venirne fuori, perché diventa un pensiero di semiologia, di filosofia, di quello che volete, ma è un altro modo di pensare e di leggere questa parola. Ma alla fine, anche qua c'è un problema. Nora, se voi andate per le strade di Tel Aviv e sentite due bambini che dicono che sono entusiasti in ebraico per qualche spettacolo molto bello, senti, bello si dice Yafé, si diceva Yafé anche ai tempi della Bibbia, ma si dice Yafé anche oggi, e sentirete i bambini che dicono Zenorra Yafé, è tanto bello. C'era mio nonno che era un pulista che si arrabbiava sempre a sentire adoperare Norà come superlativo assoluto. Norra Yafé. E allora? Vorrebbe dire bellissimo, ma questo è l'ebraico moderno, è l'ebraico che si parla da una cinquantina d'anni, non di più. Nora deriva dalla radice, ve la dico in maniera mezza italiana, tanto per capirsi, I-R, Aleph, che non posso tradurlo in italiano perché è un segno muto, che ha il valore della vocale che regge. E il re vuol dire timorato di Dio. C'è addirittura un cognome ebraico italiano, il re, timorato di Dio. Timorato di Dio non vuol dire che è spaventato, non vuol dire che è terrorizzato, vuol dire che è sottomesso alla volontà divina. Nei salmi, più di una volta, adesso non ve l'ho fatto cercare se non perdiamo un sacco di tempo, ci sono tre categorie di persone. Israel, i discendenti di Aaron, cioè i sacerdoti, e Yirei Hashem, i timorati di Dio, che non sono gli spaventati, non sono i terrorizzati. Sono una categoria di persone che, pur non essendo ebrei, non essendo sacerdoti, non essendo questa, però seguono alcune delle indicazioni e dei comandamenti del Dio biblico. Quindi attenzione, perché Norah deriva da questo. Norah è un termine che deriva dalla radice essere timorati di, essere seguaci di, essere fedeli a. E allora quando qua c'è scritto il giorno del Signore grande e Norà, non è terrificante, non è un giorno terrificante, è un giorno nel quale si manifesta l'obbedienza al volere divino. Un'altra cosa, mi dispiace, ma l'ebraico biblico dice questo. E allora nel verso di Malachi, di Malachia, dice che Elia, il profeta Elia, viene prima del giorno del Signore. Attenzione, perché noi qua abbiamo un'immagine precisa perché il problema non è Elia, Elia lo conosciamo già. Quello che dobbiamo capire qui su questo verso è cosa vuol dire il giorno del Signore. Qualche accenno c'è già nella continuazione del verso. Il giorno del Signore grande, è chiaro che il giorno del Signore di una teofania è un grande giorno, e che suscita il timore di Dio, cioè suscita obbedienza al volere di Dio. E infatti lo dice dopo, che fa ritornare, anche qua, cosa vuol dire? Cosa vuol dire cuore? Nella Bibbia il cuore non è la sede delle emozioni, ma è la sede del ragionamento e dell'intelligenza. Cioè qua c'è un accenno molto preciso alle differenze fra generazioni. Quante volte anche nelle nostre famiglie troviamo conflitti generazionali, con i padri che non capiscono i figli che non capiscono i padri. È frequentissimo. C'è una letteratura immensa su questo problema. E Heshiv vuol dire ha riportato il ragionamento, i ragionamenti dei padri verso i figli e dei figli verso i padri, cioè ha riconciliato. Non c'è niente di drammatico in tutto questo, se leggiamo quello che dice il profeta Malachia. Pen avò veichetti. Beh, è chiaro che qua c'è un significato che deriva immediatamente dall'ipotesi contraria. Se l'ipotesi contraria è quella che i figli non capiranno più i padri, che i padri non capiranno più i figli, sarà un disastro generalizzato, no? I figli, i padri, non alcuni figli, alcuni padri. Niente, nessuno si capisce più. C'è una rottura di generazioni, un conflitto. È successo più di una volta anche nella storia moderna. Ma certo può diventare una catastrofe sociale se è tutto un conflitto di generazioni. Quindi non un conflitto di generazioni, ma ritorno. La teshuva vuol dire ritorno, non vuol dire ritorno anche di sentimenti, di emozioni, di affetto e di vicinanza.
E anche risposta.
Come?
Anche risposta.
Anche risposta, anche risposta. Perché la risposta richiede capire la domanda. Poi la risposta può essere sbagliata, ma io rispondo se ho capito cosa mi si domanda. Se capisco quello che voglio io, non rispondo. Dico, ma non rispondo. E quindi, e magari chi mi ha fatto la domanda crede che io gli risponda e ne nasce una conflittualità. Allora, leggiamolo attentamente per quello che l'ebraico biblico ci sta mandando. No, non l'ebraico moderno, non l'ebraico medievale, ma l'ebraico biblico. Possiamo essere d'accordo o in disaccordo. Beata l'ora che i figli non la pensano più come i padri che fanno la rivoluzione. Benissimo, ma non diciamo che qua c'è scritto che Dio sterminerà l'umanità, perché non c'è scritto. Trattiamolo con cautela, come dobbiamo trattare con cautela tutte le... Poi sapete, anche questa è un'interpretazione, naturalmente, ognuno di voi ha il diritto di contestarmi questa lettura, però per favore, quando me la contestate, pigliate il vocabolario biblico e leggete la Bibbia per quello che dice, non per quello che non dice. Perché lev, cuore, vuol dire intelligenza nella Bibbia, perché l'emotività sta nei reni della Bibbia. Ha ragione o torto, non mi interessa. Non mi interessa, io voglio capire cosa mi dice la Bibbia. Se nel linguaggio biblico cuore vuol dire intelligenza, comprensione razionale, è inutile che io dica sì, ma per me vuol dire un organo impari con quattro camere e con quattro valvole cardiache. Non è questo, non vuol dire questo. Lo so benissimo che oggi Lev vuol dire questo, ma vi assicuro che posso dire con certezza assoluta che le quattro valvole, le quattro camere del cuore, coloro che hanno scritto la Bibbia non le conoscevano. È difficile, so che la risposta è difficile, si presta anche facilmente a polemiche e a scontri, però cerchiamo di vedere il significato che deriva da questa lettura. Uno potrebbe sempre trovare Elia mimetizzato da Giovanni Battista, se si vuole, si trova sempre il modo di farlo pervenire. È un insieme, Elia è un insieme degli elementi che nella tradizione ebraica farebbero riconoscere la presenza del Messia. Viene domandato un giorno a Elia nel Talmud quand'è che il Signore, lei Signore, verrà, chiedere quand'è che verrà il Messia, perché sapendo che Elia e quello che porta il Messia, gli domandano quando è che gli viene, così decide. E lui risponde, oggi. Boh, oggi. Allora qua non va bene né per gli ebrei né per i cristiani, perché non è oggi. No, oggi se ascolte, obbedirete alla sua voce. In becolotishmau. E qua colmo dire voce. Ma ebraico... ma è ebraico successivo di parecchie generazioni, è in becolot ishmael, vengo subito se voi fate la vostra parte del dovere, se voi ascoltate i dettami di Dio. Quindi Elia sì, ma Elia viene quando noi ci comportiamo in un certo modo, Elia viene quando noi ci vogliamo veramente bene uno con l'altro, ci sacrifichiamo uno per l'altro, Levitico 19-18, allora viene Elia. Oggi vuol dire tutto questo, oggi non vuol dire oggi, data di oggi, non è così, non vuol dire questo, vuol dire in qualsiasi momento a condizione che voi facciate la vostra parte, e fare la vostra parte, la chiave della risposta.
Diciamo, Eliseo rappresenta, uso delle parole molto così stravaganti, rappresenta una maggiore umanizzazione, realizzazione di Elia. È un Elia, se mi permettete di dire così, meno estatico e in certo senso quindi più vicino agli uomini anche. Io credo che se ci fosse stato, dico una cosa stravagante, ci fossero stati due confessionali, uno con dentro Elia e uno con dentro Eliseo, la gente sarebbe andata da Eliseo.
Sono perfettamente d'accordo. Allora, due domande. Primo, che bisogno ha il Messia di Elia? Beh, in realtà ho già risposto a questa domanda poco fa. Elia è lui che risponde a questa domanda. In realtà cosa dice Elia? Vengo oggi se ascolterete la sua voce. Dice, io in realtà non c'entro niente. Dice questo. È un'immagine così, ma io in realtà... no, non sono io che decido che vengo oggi o vengo domani o qualcun altro che decide di mandarmi a me. Dipende da voi. E quindi la risposta c'è. E la risposta è più facile delle due. L'altra domanda invece è la della mistica ebraica. E qua mi metti in serie difficoltà. In serie difficoltà proprio per motivi familiari. Perché qua siamo a Padova. Io anche tu, due antenati, uno padovano di 7 generazioni fa, quasi diretto antenato, quasi, molto prossimo, un ramo molto prossimo, Mosè Chaim Luzzatto, il quale era un mistico. Due generazioni successive, Samuel David Luzzatto, che non era, era triestino, però insegnava a Padova, è vissuto a Padova la maggior parte della sua vita, che era un razionalista e nemico della mistica. Per cui io mi trovo là in mezzo, povero piccolo discendente modesto, e cosa devo fare? Offendere l'uno o offendere l'altro? Molto difficile esercitare questo. Io cerco di non offendere né l'uno né l'altro. Io credo che la mistica ebraica sia un fenomeno talmente complesso che pochi la capiscono sul serio. Non è vero che sia soltanto nella letteratura cabalistica, perché un intero trattato del Talmud, il trattato Haggadah, è in realtà un trattato di mistica. Quindi è difficile dire la mistica c'è soltanto nella Kabbalah. Io personalmente non mi sento un mistico. Io credo di essere molto più vicino al razionalismo di Samuel del Diluzzato quattro generazioni fa che non quello di Moshe Chaim Diluzzato. E fra l'altro lo stesso Moshe Chaim Diluzzato ha sconfinato dalla mistica quando nella sua permanenza in Olanda ha scritto un trattato sulla logica talmudica, che non è esattamente mistica, è qualcosa di un po' diverso.
Cos'è su?
Sulla logica talmudica.
La logica talmudica. Allora, ne abbiamo parlato anche a Padova qualche anno fa. Io non ho tempo adesso né capacità probabilmente di spiegarvi per quale motivo io non sono mistico e quindi non sono in grado di darvi la risposta dei mistici, perché io credo che questa nostra povera mente o funziona secondo i suoi meccanismi oppure può dire quello che vuole, si può dire quello che si vuole. Io ho trovato una serie di tradizioni mistiche, soprattutto quelle derivanti dall'Europa orientale, dove o ci credi o non ci credi, ma non puoi giustificarle razionalmente, altrimenti non sono mistiche. Non mi sento portato in quella direzione. La mia formazione è stata una formazione totalmente diversa. Ho sentito parlare dei mistici anche a Venezia. Vi confesso che non mi hanno toccato assolutamente, non mi hanno detto niente, non mi hanno arricchito di niente. Colpa mia, probabile, è colpa dei miei studi troppo razionalistici, può darsi, però non sono in grado di vedere nella mistica ebraica qualche cosa che mi permetta di risolvere i problemi che abbiamo posto anche oggi. Non lo vedo, perché mi mancano elementi di sillogismo, di deduzione, di spiegazione razionale, perché a un certo punto si passa in fenomeni paranormali oppure in significati abnormi delle parole che in realtà... Avete visto le parole? Quante trappole ci sono nelle parole? Ora, se io nelle parole trasformo una parola in un acronimo e quell'acronimo mi dice qualche cosa, posso pigliarlo con un sorriso benevolo, se è poetico, se è ben fatto, ma dire allora ci credo che sia un acronimo, no, scusate, ma io proprio non me la sento di fare un'affermazione di questo genere che la mistica adopera molto spesso. Per non parlare di altri fenomeni che forse sono più conosciuti. Non so, il Dybbuk. Cos'è per me il Dybbuk? È una bella opera teatrale, ben rappresentata, piacevole, interessante, che se ben recitata mi piace, ma non è un pezzo di qualcosa nella quale io possa onestamente dirvi ci credo. No. Il Gilgul, il Gilgul, cioè il trapianto dell'anima umana dopo morto in tutta una serie di altre incarnazioni, se ti sei comportato bene nell'incarnazione di un tzaddik, di un giusto, se ti sei comportato male in incarnazioni sempre meno nobili, fino addirittura a essere una pietra. Dai ragazzi, io non sono in grado di pronunciarmi su questo terreno, che non è il mio terreno e credo che sia abbastanza estraneo alla parte più conosciuta della tradizione ebraica.
Io mi sono occupato un poco della mistica, un poco vuol dire poco, e ho una grande diffidenza verso la mistica. La diffidenza è un sentimento, non è una cosa della ragione, però effettivamente io sono molto sospettoso verso chi, non verso i vari sholem che scrivono libri, ma verso chi si occupa di mistica, con un'eccezione. Io amo moltissimo il cassidismo, ma non il cassidismo recuperato adesso, il cassidismo fino a Buber, eccetera, è vero. E quindi io sulla mistica, tra l'altro, la mistica fa anche un lavoro che non è solo della mistica, cioè fa una lettura esegetica con criteri mistici. E io che mi interesso, mi occupo di esegesi testuale, però non alla larga dalla lettura esegetica mistica, che potrà avere anche dei risultati positivi verso chi in qualche modo ne ha bisogno. Quando dico ne ha bisogno intendo dire non un fatto intellettuale ma psicologico. E del resto voi vedete anche nel Nuovo Testamento i vari personaggi, da Gesù a Paolo eccetera, non sono dei modelli di mistica. La mistica è anche, come dire, un incrocio di esigenze psicologiche e di una forma culturale. Io comunque, se qualcuno viene a chiedermi consigli per una tesi sulla mistica, glieli posso dare, ma se viene a chiedermi consigli di mistica non lo mando fuori con violenza, ma comunque dico che non è affar mio, ecco. Diciamo che la venuta del Messia è un fatto così straordinario che richiede una preparazione, perché se non arriva un precursore del Messia, molto spesso il Messia viene dimenticato, frainteso, assolutamente. Ma questo non è solo nel caso del messianismo. I grandi fenomeni storico-culturali, religiosi o non religiosi, hanno sempre bisogno di qualche forma di precursore, sempre. E nel caso di Elia, Elia ci accompagna, ma stiamo attenti. Elia deve tornare, no? Per i cristiani è stato identificato, per alcuni, in Giovanni Battista, e per gli ebrei deve tornare. Ma a prescindere da questo, stiamo attenti, sia nell'ambito religioso, sia in ambito psicologico, a diffidare dei precursori. Elia è un precursore meritevole, diciamo così, però questa tendenza ad aspettare, non è che io critico Elia, critico certe attese di Elia, che hanno anche provocato dei disastri nel momento in cui è stato falsamente riconosciuto Elia in personaggi che erano ciarlatani, diciamo così.
Io sono perfettamente d'accordo con te, solo non sono d'accordo con l'uso della parola mistica. Cioè tutto quello che tu hai detto appartiene al regno dell'emotività e di tutto quello che può influire sulla nostra emotività e essere influito dalla nostra emotività, che non è razionalismo, ma non è mistica. La mistica è una cosa molto diversa. Cioè, a me piace moltissimo sentire una sinfonia, perché non lo so. Io poco prima di venire qua raccontavo all'amico Renato che una volta ero a tavola con un mio amico pittore e dietro la sua testa c'era un quadro astratto da lui eseguito. E mentre eravamo da soli così, io ho detto a un certo punto: guarda, ti devo confessare che tutto il tempo che tu stavi parlando guardavo questo tuo quadro e mi piace sempre di più. Ma scusami, ma non so dirti perché. E la risposta di questo mio amico pittore, con le lacrime agli occhi: se avessi voluto farmi un complimento di proposito, non potevi trovare un giudizio più bello di questo. Ma questo non è mistica. Questa è emotività, questa è espressione diretta dell'emotività, questa è arte. Questa può essere anche, entro certi limiti, fratellanza psicologica, ma la mistica è quella che da questo vuole condizionare la mia razionalità, che dal sentimento passa all'esecuzione materiale di determinati risultati. Se uno mi va a dire che quando va al muro occidentale, detto muro del pianto, e si ferma là in preghiera, si sente riempire il cuore di soddisfazione e di gratificazione, questa che cos'è? Emotività. Lo capisco, può darsi che io non la senta così, ma che un altro la senta in questo modo, la capisco, la valorizzo e gli dico: continua. Se io invece vedo uno che mi va al muro del pianto con un biglietto con sopra scritta una preghiera di riuscire in una determinata operazione materiale, questa è idolatria, anche se colui che mette il biglietto la fa passare per mistica. Questa è idolatria e io non l'accetto. E la storia non è sviluppata soltanto indipendentemente dalla maturazione dell'uomo.
E si fa un po' un abuso di questa identificazione di voci profetiche. Per esempio, nelle lotte per l'indipendenza dei paesi, e soprattutto se questi personaggi che loro identificano come voci profetiche muoiono nella lotta, cioè c'è una estensione molto vasta della parola, del concetto di profetismo, che ci fa dimenticare anche la cosa essenziale del profetismo, ossia il profeta è uno che parla a nome di Dio. Ma noi diamo il titolo di profeta, profetico, eccetera, a gente che annuncia solo delle cose, annuncia delle cose che magari avverranno o non avverranno. I personaggi delle lotte per l'indipendenza, eccetera, eccetera. No, il profeta, nel senso preciso del termine, è quello che parla per conto di un altro, e questo altro è Dio. Fuori di lì non si esce. Non ci sono più profeti, non possiamo dirlo, perché può darsi benissimo che Dio in ogni generazione si scelga qualcuno attraverso cui dire qualcosa. Non possiamo negarlo questo. L'importante è, e questo vale per tutte le epoche, non solo per l'epoca antica, distinguere i falsi profeti dai veri profeti. E forse, è un po' osema, forse l'elemento fondamentale per distinguerli è questo: che il falso profeta si sente profeta e che il vero profeta non si sente profeta.